Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere il testo di questa mattina che si trova in Primo Giovanni, capitolo primo, dal versetto 5 al versetto 10. Troviamo scritto così. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. E la sua parola non è in noi. Apostolo Giovanni scrive altre lettere dopo aver scritto il Vangelo che conosciamo. E in questa epistola, in questo passo di questa mattina, vediamo un bellissimo quadro che presenta Dio e luce. Presenta Dio come luce. Dio è luce. Nel suo Vangelo leggiamo Gesù che dice di se stesso: io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Non esiste un'altra luce davanti a Dio che è il Signore Gesù. Dio nella sua perfetta forma è luce del mondo. Ha portato questa luce dove? Nel mondo. Ha portato questa luce nel mondo perché il mondo aveva bisogno di questa luce. E nella sua forma, lui ha dimostrato di essere una luce particolare, ma il mondo, l'uomo, si è tenuto sempre alla larga da questa luce. Perché? Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 19 a 21. E la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. La luce è venuta, ma l'uomo ha fatto le sue scelte, con le sue conseguenze. Perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Ecco la vera chiamata del nostro Signore. Operare nella luce del nostro Signore. Dio non solo è luce del mondo, ma con la sua parola creò la luce che noi vediamo intorno a noi. Genesi capitolo 1 verso 3, Dio disse: sia luce, e luce fu. Non è servito a mettere altri elementi insieme, è bastata la sua parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. E noi crediamo, perché questa è la parola di Dio. E Dio è potente più di quello che noi riusciamo a comprendere con la nostra mente. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre, quindi è il creatore della luce. Nel testo che abbiamo letto osserviamo anche la sequenza di questi di cinque se. Se avete fatto caso. Il primo è: se diciamo di abbiamo comunione con Lui Secondo, se camminiamo nella luce. Terzo, se diciamo di essere senza peccato. Quarto, se confessiamo i nostri peccati. E quinto, se diciamo di non aver peccato. E per ogni se, Giovanni, l'autore della lettera, ci dà, possiamo dire, una risposta o una conseguenza che corrisponde perfettamente. Il versetto 6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non si può confessare una realtà, ma vivere un'altra. Non si può confessare una cosa e vivere un'altra nella tua vita. Non si può prendere in giro il Signore. Il vero credente è colui che ha comunione con Gesù ogni giorno della sua vita, ma siccome la luce del Signore ha cambiato la sua vita, non può camminare in una via che non gli appartiene, perché il vero credente fa la differenza lì dove il Signore l'ha chiamato, in questo mondo, mettendo in pratica questa verità, così come Giovanni ci esorta a noi questa mattina, che se diciamo che abbiamo comunione con Lui, non possiamo camminare nelle tenebre. Le tenebre devono rimanere lontane. Il peccato di questo mondo non ci deve toccare. Versetto 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli nella luce, abbiamo comunione uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Sempre Giovanni, nel capitolo 8 del suo Vangelo, versetto 12, è Gesù che parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. La soluzione il Signore ce l'ha data, ma avrà la luce della vita per la presenza del Signore nella sua vita. Gesù è la luce del mondo. Gesù non obbligò nessuno a seguirlo, ma invitò. Se mi segui, non camminerai nelle tenebre, ma avrai la luce della vita. È un grande onore. E come possiamo fare? Camminare nella luce vuol dire non cambiare direzione da una parte all'altra, cercando qualche altra verità o qualche altra luce, perché questa luce è già perfetta. Lasciare che il Signore possa operare dentro di noi, e così sicuramente si potrà e si arriverà a quella comunione di cui il Signore parla, con il Signore e uno con l'altro, lasciando il Signore all'opera dentro i nostri cuori. E sappiamo che Gesù è colui che ha compiuto quest'opera con il suo sacrificio, e il suo sangue ancora oggi ci purifica da ogni peccato, abbiamo visto, sentito prima. E non possiamo che solo ringraziare il Signore questa mattina per come Lui ci ha concesso questa grazia e ci concede. Versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Finché vivremo su questa terra, è chiaro che perfetti non possiamo essere, ma questo non vuol dire di aver diritto di far posto al peccato nella nostra vita. Non vuol dire lasciare entrare o signoreggiare il peccato nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita. Anche essendo prudente, anche facendo attenzione, si può cadere, si può inciampare. Ma per il vero credente, questa non è un stile di vita, ma può essere una caduta e poi tornare al Signore. Rendersi conto, pentirsi e tornare al Signore. La sincerità davanti al Signore è molto più di valore invece di provare a giustificare i nostri sbagli, i nostri errori. la sincerità nel chiedere perdono. Signore, ho sbagliato, ti chiedo di perdonarmi, voglio camminare con te, dammi tu questa forza di cui ho bisogno. Versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quanti di noi abbiamo già sperimentato la fedeltà del nostro Signore? Penso che tutti. Qui Giovanni ci ricorda questa, ricorda l'importanza del confessare i nostri peccati. Vuoi essere liberato? Sentirti liberato dal peso dei tuoi peccati? La via maestra è confessare i tuoi peccati al Signore. Attenzione, parla di confessare i nostri peccati. Egli è fedele e giusto a perdonarci, dice la parola, e purificarci da ogni iniquità. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Tutte le persone, ricche o povere, giovani o anziani, hanno una cosa in comune. Lo sapete qual è? Il peccato. Nessuno è escluso. Eppure ci sono molte persone che dicono di non essere dei peccatori. E ci ricordiamo al tempo di Gesù che ci stavano persone che si dichiaravano che loro sono giusti e non erano giusti agli occhi di Dio. Una religiosità non ti porta a essere giusto davanti agli occhi di Dio. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, siamo bugiardi e facciamo Dio bugiardo. Perché Dio dice che tutti siamo peccatori. Romani 3, capitolo 23. Tutti hanno peccato e sono privi da che cosa? Dalla gloria di Dio. E qui sei compreso te e sono compreso io. Siamo compresi tutti. Quando qualcuno fa una valutazione onesta di se stesso, con l'aiuto dello Spirito Santo davanti alla santità, alla purezza morale di Dio, riconoscerà i propri peccati e li confesserà davanti al trono di Dio. Ma bisogna essere onesti nel fare questo. E confessare significa ammettere il proprio peccato davanti agli occhi di Dio, un vero pentimento e ricercare il suo perdono. Non compiacersi nel continuare con il peccato. Significa essere d'accordo con Dio, riconoscerlo davanti a Lui che un atto o un pensiero che era sbagliato e implica impegnarsi e non lasciare che accada di nuovo. Impegnarsi e non lasciare che accada di nuovo. Hai detto qualcosa di sbagliato? Sei reso conto? Ti sei pentito? E prova di tenere freno a quella parola, a quel tuo pensiero. Giovanni osserva che dobbiamo confessare letteralmente i peccati. Questa non è una confessione di cui diciamo io sono un peccatore, ma la confessione che coinvolge e che chiama per nome i peccati specificamente. Ogni peccato che tu hai fatto o che stai facendo nella tua vita. Bisogna essere confessato davanti alla sua trono di grazia. Dio, il nostro Signore, è fedele, è giusto. Perciò ci perdona perché questo è ciò che è giusto. È ciò che il giusto giudice ha promesso di fare in Cristo Gesù. Giovanni capitolo 2, verso 1. I figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quando sinceramente confessiamo i nostri peccati a Dio, Dio, che è sempre fedele e giusto, risponderà con il perdono. Perché non è un Dio imprevedibile, non è un Dio mutabile, non è un Dio incoerente, ma è fedele e giusto, così come leggiamo nella sua parola. ma da parte nostra deve essere una confessione sincera. Ecco il mondo per essere liberati, ecco il mondo per sentire la liberazione del peso dei tuoi peccati. Ora la conseguenza del peccato è la morte fisica, troviamo in Romani capitolo 6, verso 23, e quindi la condanna eterna per il giudizio di Dio. Ma chi confessa i peccati sinceramente, come leggiamo nella parola di Dio, nel nome di Gesù può avere la certezza del perdono. No, forse sarò perdonato un domani. Può avere la certezza del perdono dei suoi peccati e quindi di essere salvato da questa ira di Dio che leggiamo in Romani capitolo 5. Paolo scrive ai Efesini: in lui abbiamo che cosa? La redenzione. In nessun altro possiamo trovare questo. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. La confessione dei peccati è anche necessaria per avere e mantenere costante la nostra comunione con Dio. Se c'è qualcosa che ci separa dal nostro Signore è il nostro peccato. E leggiamo questo a Isaia capitolo 59 verso 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare. Ce lo ricordiamo tutti questo versetto. Né suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Poi la confessione dei peccati inoltre ci toglie un grande peso, portando un benessere psicofisico a noi stessi. Infatti il peccato e le sue conseguenze sono altamente dannose sul peccatore, come ci dice il Salmo 32 che abbiamo visto questa mattina. Davide che scrive: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e a cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, dice qui il salmista, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te, che cosa ha fatto Davide quando ha visto questa situazione pesante che non sopportava più? Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto, se no sarebbe stato distrutto. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E cosa è successo dopo che ha fatto? È rimasto lì, nello stato di prima? È rimasto lì, nello stato di prima? No. Confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. In questo salmo vediamo la felicità di chi ha sperimentato il perdono dei propri peccati da parte di Dio. Questa è una realtà nei veri credenti, una realtà vissuta giorno per giorno. La confessione dei peccati libera dalla colpa e dall'angoscia, dai lamenti, dal dolore emotivo, dal tormento, da un peso che priva di vitalità. Dunque comprendere, coprire i peccati o non confessare a Dio i nostri peccati non giova a niente. Ci allontana da Dio e ci toglie le forze. Isolati da Dio, senza il nostro Signore non possiamo andare da nessuna parte. Primo Giovanni capitolo 1 verso 10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Anche in questo versetto la nostra attenzione deve essere, l'autore vuole che sia indirizzata verso la sincerità. Ci rendiamo conto del nostro stato di peccatori, che non riusciamo a essere perfetti, che non riusciamo a fare le cose in modo perfetto. Confessiamo i nostri peccati e lasciamo che la sua parola operi in noi. Non possiamo pensare di essere perfetti senza peccato. Lo sappiamo che siamo mancanti, quindi se qualcuno si vanta in questo mondo, in questo modo, forse ha compreso poco dalla parola di Dio. In tutto questo, noi questa mattina ci possiamo ricordare, ci possiamo applicare nella nostra vita quell'insegnamento che il Signore ha lasciato, che non è una novità, ma di vivere per Lui, secondo i Suoi principi. Quel messaggio che Gesù ha lasciato è ancora valido questa mattina. Questo è il messaggio, versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, dice Giovanni, e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se facciamo parte della famiglia di Dio, sappiamo che questo è un grande onore concesso dal Padre a ciascuno che crede, a ciascuno che ha conosciuto questa luce. È chiaro che è tutto il merito del Signore. Giovanni scrive quello che ha sentito in prima persona da Gesù Cristo e proclama e annuncia questo Vangelo, questa luce, questo Dio perfetto, e che nella sua presenza non ci sono le tenebre, non si possono essere, non possono stare insieme queste due cose, la luce e le tenebre. Lì dove arriva la luce, le tenebre spariscono, e lo sappiamo. Lo stesso Dio di luce che presentava Giovanni questa mattina è qui presente. E non lo dico io, ma lo dice la sua parola: se due o tre si uniscono nel mio nome, io sono dove? In mezzo a loro. Gesù è presente nello Spirito, è presente nei nostri cuori. Lasciamo che questa luce possa inondare i nostri cuori, che questa luce possa rassicurarci, che possa dare quella sicurezza che qualsiasi cosa accada, nelle sue mani siamo al sicuro. Essere dei veri credenti in questo mondo vuol dire anche essere visibili. Non possiamo essere nascosti. Essere dei veri credenti in questo mondo vuol dire anche essere osservati, a volte amati, a volte odiati. Essere dei veri credenti in questo mondo vuol dire anche a volte essere accettati e a volte contrastati, ma questo non ci deve scoraggiare a nessuno, perché nelle mani del Signore siamo al sicuro. E il Signore vuole che noi abbiamo questa certezza, che lo facciamo nostra. Gesù non ha promesso che se diventate i miei discepoli andrà tutto bene. Non troviamo scritto da nessuna parte questo. Non andrà tutto bene, non troviamo questo. Non solo queste le parole che il Signore ha lasciato scritte, quello che leggiamo sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 33, leggiamo questo: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Dove troviamo noi questa pace? Altrove? No, solo in Signore. Nel mondo avrete che cosa? Tribolazioni. Nel mondo avrete tribolazioni. Ecco la parola di Dio come è molto chiara. Quindi non c'è da meravigliarsi se i credenti sono perseguitati, se passano delle prove, e ci saranno tanti altri, perché la parola ce l'ha detto già da prima: nel mondo avrete tribolazioni, ma la parola continua dicendo: fatevi coraggio. Il credente non è da solo, fatevi coraggio. C'è un perché di questo. Lo sapete qual è? Io ho vinto il mondo. Non siamo noi che dobbiamo fare questo. È Lui che ha vinto per noi e noi siamo più che vincitori nel virtù di Colui che ci ha chiamati. Ma ci rendiamo conto di quanto è grande questo valore della sua salvezza, del suo intervento su questa terra. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io abbiate pace in me. Anche se arriveranno tribolazioni, se arriveranno le prove, le situazioni difficili, fatevi coraggio, perché? Perché io ho vinto il mondo. La nostra fede non è fine a se stessa. Gesù ricorda ai discepoli che ogni potere mi è stato dato, Gesù che dice, dove? In cielo e sulla terra. Gesù dichiara questo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Gesù non ha dei limiti, sappiamo questo. Siamo noi che abbiamo poca fede quando ci avviciniamo, quando ci preghiamo davanti al suo trono di grazia. La nostra fede è così piccola. Per questo a volte non riceviamo quelle risposte, se non sono secondo la sua volontà. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Gesù continua dicendo, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro, che cosa? A osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ha lasciato una missione ai discepoli, ai credenti, a coloro che hanno conosciuto questa salvezza, questa bella buona notizia. Andate dunque, c'è una missione per il credente, di non rimanere in silenzio, ma di andare a fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Tutto quello di cui abbiamo bisogno sta nella parola di Dio. I suoi comandamenti, i suoi precetti, stanno qui. Non c'è bisogno di trovare qualcuno che possa portare qualcosa di nuovo, perché quel nuovo sta già qui. Quell'insegnamento di cui ho bisogno sta già qui. Basta farlo nostro. E il Signore questo vuole. Che applichiamo quella parola nella nostra vita. Osservare, ascoltare, osservare, mettere in pratica tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, c'è una grande promessa che lo ricordiamo tutti, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. Come dicevo prima, non siamo da soli. Saremo pochi, ma non siamo da soli. In questo mondo i credenti non sono da soli. C'è la presenza del Signore non la domenica mattina, non soltanto quando ci preghiamo, ma c'è la presenza del Signore tutti i giorni. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Dopo la missione che lasciò ai discepoli e anche a noi, troviamo anche una delle più grandi promesse, che è questa. Io sono con voi. Che altro poteva dire il Signore? Che altro avrebbe potuto aggiungere il Signore a questo? Se non questa verità, che Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Che il Signore possa sostenere ciascuno di noi ogni giorno a osservare tutte le cose che ci ha comandato, che possiamo fare tesoro, che possiamo applicarle nelle nostre vite e avere un cuore grato per quello che Lui ha fatto, perché Lui ha compiuto un'opera, non ha cominciato, in noi ha cominciato un'opera che lo sta portando a compimento, ma l'opera della salvezza l'ha compiuta, è stata già compiuta e ci ha portato questa salvezza così preziosa di cui noi beneficiamo. Vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo adorare Te, glorificare Te, perché, Signore, Tu sei venuto in questo mondo come luce, sei colui che ha creato la luce, sei colui che, Signore, ci hai fatto scoprire questa luce che viene da Te. Ti ringraziamo per la Tua parola, Ti ringraziamo, Signore, per il Tuo sacrificio, Ti ringraziamo per la missione che ci hai lasciato, Signore, ai Tuoi discepoli e anche a noi, a ciascuno che Ti conosce, a ciascuno che Ti ha conosciuto. Ti ringraziamo e Ti lodiamo, Signore, per la Tua fedeltà, e Ti ringraziamo perché le Tue promesse sono veritieri e ci sostengono e ci aiutano, Signore, nel nostro cammino ogni giorno. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.